Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e suscitare nuove energie tra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea e che perciò raccolgono l'eredità di tutti i movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine da raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo. La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà.
La storia dell'Unione, una lente sulla storia dell'Unione Europea. Un progetto di Bar Storia in collaborazione con Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è come al solito il fido Costantino, ciao Costa.
Ciao a tutti e ciao Rick.
E come tutte le puntate della nostra rubrica della storia dell'Unione ci sono anche Fabio e Andrea, ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Allora, oggi proseguiamo con insomma, questa rubrica in cui ripercorriamo la storia dell'Unione Europea. La puntata di oggi sarà insomma molto diversa, anche sia come lunghezza, sia come temi e argomenti, da quella della prima puntata in cui abbiamo un po' introdotto il tema, e ripercorreremo la storia dell'Unione Europea. Abbiamo iniziato con una lunga carrellata di personaggi, eventi e un po' anche idee fondative e importanti per tutto il continente. Oggi invece andiamo ad analizzare più nel dettaglio e più da vicino dei personaggi che sono stati molto importanti nella costituzione di quella che poi è stata la vera e propria Unione Europea. Iniziamo, e non potevamo fare altrimenti, mi viene da dire, con un grandissimo personaggio che è un po' forse il padre di tantissime delle idee di oggi riguardo all'Europa, cioè Altiero Spinelli, l'autore insomma del forse non più noto Manifesto di Ventotene, personaggio incredibilmente interessante e affascinante sia per vita personale sia ovviamente per idee, che oggi andremo un po' a sviscerare lentamente. Iniziamo con una panoramica sulla sua vita e insomma sul perché diciamo fu perseguitato poi anche dal regime fascista.
Esatto, allora possiamo dire innanzitutto che nasce a Roma il 31 agosto del 1907, anche se trascorre la prima parte della sua infanzia in Brasile, perché il padre era il viceconsole del Regno d'Italia appunto in Brasile. All'età di 5 anni però, quindi nel 1912, rientra in Italia perché suo padre abbandona la carriera diplomatica per proseguire altre strade. Quindi lui torna in Italia, sempre a Roma ovviamente. Durante poi gli anni del liceo si avvicina alla politica attiva anche grazie al fatto che comunque suo padre era un fervente socialista e quindi già da bambino aveva intrapreso la lettura di testi di questo tipo, soprattutto della dottrina marxista, anche se considerata anche la giovane età, gli risulta molto complessa, tant'è che lui descrive il suo livello di conoscenza dell'epoca con l'espressione cattedrale di granito e nebbia, per indicare in realtà la fede cieca nella dottrina insomma di Marx e anche poi in quella che successivamente diventerà la dottrina di partito. Perché a un certo punto della sua vita, a 17 anni sostanzialmente, aderisce al Partito Comunista, in cui fa in realtà una rapida carriera, discostandosi peraltro dalle stesse idee di suo padre. Perché? Perché il padre era comunque rimasto un socialista, ma lui, vista la reazione dei giornali italiani alla manifestazione fascista nel 1921, che voleva traslare la salma di Enrico Toti al cimitero del Verano, viene spinto a iscriversi al Partito Comunista, perché l'unico giornale a parlare della cosa e quindi a non essere oscurantista riguardo a questo fu proprio un giornale comunista. Quindi si discosta dal socialismo e dai socialisti in quanto troppo vicini al dialogo e insomma con i borghesi, no? E invece aderisce in pieno al Partito Comunista. Dapprima all'interno del suo quartiere, diviene ben presto il leader del quartiere trionfale, perché grazie alle sue conoscenze e ai suoi studi poteva permettersi di offrire spiegazioni, no, a coloro che facevano parte della cellula e che magari venivano da ambienti più bassi e che quindi la capivano meno. Questa attività di partito quindi lo sottrae dagli affetti familiari e peraltro a un certo punto lo costringe a trasferirsi a Milano, perché è costretto a sfuggire proprio dalla polizia, perché ovviamente quando siamo nel 1924 il partito fascista è ormai a capo, no, dello Stato, vede con malo modo l'attività degli altri partiti e quindi peraltro li impedisce, quindi il Partito Comunista agisce in clandestinità e lui è costretto ad agire in clandestinità. La sua attività non passa inosservata ai più alti, ai più alti livelli del partito, tanto che di lui parla molto bene Gramsci. Tramite gli scritti di Camilla Ravera, che è insomma un attivista del Partito Comunista, abbiamo una opinione dell'operato di Spinelli tramite le parole di Gramsci, che lo definiva un ragazzo serio, maturo e prudentissimo, tanto da dargli l'indirizzo stesso di Camilla Ravera, quindi insomma aveva un'ottima opinione di lui. Tant'è che fa anche carriera, arriva a diventare segretario interregionale della Gioventù Comunista del Centro Italia. Successivamente però va a Milano, questo però non lo salva, diciamo, dalle attenzioni del partito fascista, perché nel 1927 fu arrestato il 3 giugno e sulla base delle leggi speciali per gli oppositori politici viene incarcerato. Gli vengono dati 16 anni e 8 mesi di carcere e dopo un anno che ha già passato in realtà nel carcere di San Vittore, dapprima va nel carcere di Regina Coeli, successivamente a Lucca, poi a Viterbo e fino poi a quando viene scarcerato a Civitavecchia. Perché? Perché grazie a buona condotta e a varie amnistie nel 1937 viene scarcerato, ma non approfitta poi di queste buone uscite, perché in realtà viene condannato al confino, dapprima a Ponza dal 1937 al 1939 e poi a Ventotene. In questi anni di carcere le sue letture tra filosofia e anche letture politiche lo portano in realtà a discostarsi dal Partito Comunista. Nonostante questo, in realtà viene comunque ritenuto un pericoloso attivista del Partito Comunista dal regime. Soprattutto se ne discosta perché non approva l'operato di Stalin e del Partito Comunista Sovietico, e proprio per questo in realtà dal Partito Comunista era stato espulso nel 1937, ma questo non serve a lasciarlo al confino. Però è proprio grazie al confino, soprattutto a quello di Ventotene, che viene a contatto con una serie di altri esponenti che erano confinati come lui, e da qui parte la sua, diciamo, vera storia, no?
Allora sì, grazie Costa, effettivamente il periodo un po' più interessante e particolare da raccontare è quello che Spinelli, così come altri grandi intellettuali di partiti oppositori del regime fascista, hanno trascorso a Ventotene. Di Ventotene adesso non so quanto siate interessati o normalmente vi occupiate di politica europea, ma anche soltanto di antifascismo. Di Ventotene si parla molto, perché è un'isola famosa, è un'isola che ha ospitato appunto molti personaggi che si sono opposti al fascismo di correnti e di fazioni diverse. Io per parlarvene vi dico prima di tutto qualche cosa a livello geografico, e non essendoci mai stato, sono informazioni che ho trovato, quindi spero di non fare nessun errore, e spero di non offendere nessun laziale, perché Ventotene è nel Lazio, è la parte meridionale del Lazio, credo che sia il comune più a sud del Lazio, praticamente in Campania, e fa parte di un arcipelago che sono le isole Pontine, che è abbastanza conosciuto e famoso in generale anche per ragioni turistiche. Sono isole molto belle e dove ci si può, si arriva abbastanza facilmente dalla costa laziale o da quella campana, sono circa 2 ore di navigazione da Formia o da Napoli.
Tutto giusto,
è tutto giusto, no? Più o meno. aggiungo qualche dettaglio interessante sull'isola in quanto tale. Un'isola molto piccola, Ventotene, a differenza di Ponza, le Pontine più o meno fanno 4.000 abitanti, più di 3.000 sono a Ponza e circa 700 sono a Ventotene, che quindi è questo comune estremamente piccolo su quest'isolotto. Di fronte all'isola di Ventotene e parte sempre dell'arcipelago e di una riserva naturale, oggi c'è un'altra isola abbastanza famosa, un isolotto che si chiama Santo Stefano, e su Santo Stefano sorge anche qui dipende un po' da quanto vi siete occupati di storia, ma un famosissimo carcere che si prende il nome dell'isola, il carcere di Santo Stefano, costruito addirittura nel 1700, quindi costruito di fatto dai Borbone, che all'epoca utilizzavano anche loro come colonia penale per i briganti, e che ha visto anche questo carcere una serie di carcerati molto famosi, uno dei quali è Gaetano Bresci, l'omicida di Umberto I. È un carcere che tra l'altro ha una forma molto particolare, è costruito secondo questo principio per cui il carceriere deve poter in ogni momento controllare tutti i carcerati, che è il principio del panopticon, e oggi questo carcere è struttura abbastanza fatiscente e abbandonata, ma è stata sede di un recente summit tra l'allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Angela Merkel, e adesso non vorrei dire un'esattezza, ma penso anche Emmanuel Macron, un summit sull'Europa che voleva essere un po' un rilancio, se vogliamo, delle radici dell'integrazione europea, e il governo italiano in quell'occasione si è anche impegnato a ristrutturare il carcere. Dal carcere di Santo Stefano sono anche passati vari dei confinati che poi invece hanno trascorso gran parte del periodo di confino su Ventotene. Ne cito qualcuno: Umberto Terracini, comunista, ligure, nel 1947 sarebbe poi diventato presidente dell'Assemblea Costituente. Mauro Scoccimarro, anche lui futuro senatore del Partito Comunista Italiano, ministro delle finanze dei primi governi post Seconda Guerra Mondiale, quindi personalità di primo piano della parte della Prima Repubblica. Sandro Pertini, naturalmente, forse il carcerato di Santo Stefano e il confinato di Ventotene più famoso, e naturalmente Altiero Spinelli, di cui stiamo parlando oggi. Vi leggo adesso un brano con cui Ernesto Rossi, un altro confinato che con questa storia c'entra molto perché è un altro degli autori del Manifesto di Ventotene, descriveva l'isola a sua moglie. L'isola è lunga meno di 2 chilometri, larga fra 200 e 800 metri, solo largamente ondulata, sì che i venti la spazzano liberamente ed è quasi priva d'alberi. Più che un'isola è una barca che da qualunque parte ci si volga, dopo pochi passi si avvicina al mare. Ecco, questa descrizione qua sembra abbastanza poetica. Terracini, che ho già citato, il comunista, aveva una descrizione un pochino più meno poetica, forse più efficace: uno scoglio squallido, un atomo di miseria nella distesa immensa del mare. Perché? Perché effettivamente è un isolotto arido, lontano dalla costa, possiamo immaginarci che essere confinati su questo scoglio effettivamente con un piccolo paesino di pescatori non fosse estremamente piacevole, e in effetti quella era l'idea del confino, cioè mandarti in un posto abbastanza dimenticato, abbastanza lontano, facilmente isolabile, dove il confinato fosse anche un po' provato dal punto di vista morale, dal punto di vista della sua volontà di fare politica. Come diceva prima Costa, l'idea del confine era proprio quella del regime di allontanare gli oppositori, di fiaccarli, e questa cosa l'hanno fatta con oltre 12.000 persone negli anni da quando il confino è stato istituito negli anni 30, inizio anni 30, fino a più o meno quando il regime è caduto nel 43. A Ventotene in particolare chi arrivava aveva consegnata una specie di carta rossa, si chiamava così, forse mi sbaglio come nome, ma insomma il concetto era quello, che era un documento che bisognava sempre portare con sé, su cui c'era scritto quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare a 20 anni. Si poteva fare pochissimo. Tra le cose che si dovevano fare c'era trovarsi un lavoro, che è praticamente impossibile su un'isola che aveva poco meno di 1000 abitanti e di fatto non aveva lavori al di là della pesca e di quel po' di agricoltura che c'era, e non si potevano fare tantissime cose. Non si poteva scrivere, non si poteva ricevere giornali, scrivere intendo lettere alla propria famiglia, ai propri cari, si poteva scrivere una alla settimana, era sottoposta a censura. Non si potevano ricevere giornali, non si poteva commentare la politica, non si poteva uscire dalle strade indicate come parte del confino, quindi non si poteva andare in una taverna del paese di Ventotene, del porto di Ventotene, e passare una serata, per esempio. E in più le condizioni di vita in quest'isola ve le potete immaginare come abbastanza difficili. Non è che il cibo abbondasse, di fatto l'isola non ha agricoltura, c'era, ne era poca all'epoca specialmente, c'era un po' di pesca, c'era una razione di pane che veniva data ai confinati dal governo e che spesso era insufficiente, e quindi è un piccolo sussidio, una piccola quota anche di sostegno economico che veniva dato a tutti i confinati. Risultato, i confinati spesso si autogestivano e cercavano di darsi delle condizioni un po' più decenti di vita. Un modo per farlo era costruire delle mense comunitarie messe insieme, che spesso tra l'altro erano anche affiliate, erano divise per affiliazione. C'era la mensa dei comunisti, quella dei socialisti che guidava Pertini stesso, quella degli anarchici e quella dei federalisti, appunto del gruppo di Altiero Spinelli. Ecco, il gruppo dei comunisti è ovviamente il più numeroso tra i confinati su Ventotene. Quindi questo confine duro e fatto per fiaccare, che paradossalmente in realtà poi ha ottenuto un effetto abbastanza contrario. Poi ce lo racconterà meglio Fabio, ma uno dei risultati di questo confine è stato rendere abbastanza fervente la vita culturale sull'isola, perché i gruppi politici confinati di fatto poi facevano comunella tra di loro, studiavano, leggevano molto, si erano dotati di una libreria, di una piccola biblioteca, e erano anni quelli che si passavano al confine, lo diceva prima Costa, quindi in quegli anni non soltanto hanno studiato molto i confinati, ma si sono anche confrontati, sono riusciti a trovare modo di far passare documenti, di ricevere documenti dall'esterno, magari la visita di un familiare, di un parente, ogni tanto qualcuno che veniva con il traghetto postale dalla costa, quindi qualche informazione passava, e la vita politica di Ventotene in realtà era abbastanza un fermento, il fermento in cui Spinelli, Rossi, Colorni sono poi riusciti a far nascere un'idea politica addirittura avanzata come quella dell'unità europea. Chiudo però la storia su Ventotene con due aneddoti carini, secondo me, sull'isola, prima di andare avanti e di continuare invece sulla storia di Spinelli e sulla nascita appunto di questo manifesto. Gli aneddoti sono molto semplici. Uno è sul fatto che a un certo punto il governo sembrava voler mandare a Ventotene proprio Mussolini. Quindi diciamo così, il dittatore che aveva mandato al confine così tante persone a un certo punto sarebbe stato confinato lui stesso su quell'isola, poi deciso invece di mandarlo a Ponza, dove siete per 10 giorni, perché Ventotene, essendo appunto piena di confinati, non era poi un luogo così sicuro, e poi c'era anche una piccola guarnigione tedesca sull'isola. La seconda curiosità, è forse ancora più bella come storia, è quella della liberazione dell'isola, che è avvenuta nel dicembre del 43, quindi immaginiamoci, ripeto, l'isola a un certo punto viene abbandonata dai confinati. A fine agosto del 43 i confinati sono liberi di tornare in Italia, perché il nuovo governo, esautorato Mussolini, esautorato il regime fascista, ovviamente li ha riammessi in Italia da persone libere. L'isola diventa per un breve periodo un avamposto tedesco, di fatto era occupata da circa 110 tedeschi che la controllavano e la difendevano come avamposto di difesa del Lazio. Nel dicembre del 43 attracca a Ventotene un motoscafo che comprendeva un'unità di paracadutisti americani, circa una quarantina di paracadutisti che dovevano liberare l'isola, e che ci riescono perché convincono i tedeschi, che erano molto più numerosi di quello che poi in realtà erano. e quindi l'isola viene liberata senza scontramato, i tedeschi si arrendono. La storia carina è che questa vicenda viene raccontata da un famosissimo romanziere americano, Steinbeck, che era parte di questo piccolo avamposto di americani sbarcato su Ventotene. E Steinbeck scrive un racconto che si chiama Night on Ventotene, che poi diventerà parte di una grande raccolta di storie di guerra di Steinbeck, da corrispondente di guerra, che si intitola Once There Was a War, una volta una guerra in italiano.
Beh, splendido, veramente, veramente incredibile. E in questa atmosfera affascinante, a tratti anche surreale, insomma, veramente quasi, quasi da film, viene scritto il Manifesto di Ventotene, che è un testo ovviamente fondante e importantissimo per la nascita dell'Unione Europea, ma proprio per l'idea di Europa per come la conosciamo oggi. Il Manifesto di Ventotene in realtà ha come titolo Per un'Europa libera e unita, progetto d'un manifesto, ed è stato pubblicato per la prima volta, clandestinamente ovviamente, perché siamo ancora diciamo sotto gli anni del fascismo, a Roma nel gennaio del 1944, dal Movimento Italiano per la Federazione Europea, l'MFE per l'appunto, proprio mentre in quegli anni tra gli aderenti si dibatteva, diciamo, sia tra le forze, diciamo, eterogenee che componevano appunto questi attori, cioè dai comunisti, liberali, diciamo tutte le varie componenti dell'MFE, di argomenti che oggi sono ancora attualissimi, quali per esempio l'esercito unico federale, l'unità monetaria, l'abbattimento delle barriere doganali, la libertà di movimento tra gli stati appartenenti alla federazione. Ricordiamo, è il 1944, quindi insomma c'è ancora la guerra. Il momento è ovviamente tra i più bui della storia recente, che insomma tutti noi abbiamo imparato a studiare sui libri di scuola, ma c'è chi si ritaglia questo spazio per sognare comunque in grande, cose che per noi oggi sembrano scontate, allora piano piano cominciavano in qualche modo a germogliare e a nascere come idee. Per noi oggi sono scontate e banali, tanto che ancora, diciamo, molti di noi in qualche modo le mettono in discussione nella società odierna, ma insomma all'epoca era un qualcosa di veramente rivoluzionario e incredibile. Allora, cosa diceva il manifesto e come poi ha contribuito a questo sogno, a questo che è diventato poi un progetto concreto, che è quello dell'Unione Europea? Allora, il manifesto parte da un'analisi attenta della crisi della civiltà moderna, che insomma viene attribuita sostanzialmente, semplifico molto, ma insomma mi perdonerete, allo Stato nazionale, che è diventato, citando proprio il manifesto, un'entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza e al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possano risentirne. A questo proposito, nel manifesto si fa anche uso di una terminologia che comunque in quegli anni si è imparato, in questo caso negativamente, ad ascoltare. Infatti si cita anche lo spazio vitale, per esempio, che nel 1924 Hitler nel Mein Kampf aveva usato come giustificazione, no, per i suoi sogni di dominio sull'Europa. Ovviamente questo spazio vitale sarebbe in questo caso la minaccia, cioè una volontà di dominio che in qualche modo non può essere fermata da parte dello Stato nazionale. Nel manifesto però insomma non ci si limita in realtà a mettere di fronte alla responsabilità della guerra solamente la politica, ma tutti quanti, tutta la società in generale, si parla dei sindacati, si parla del giornalismo, si parla della società civile, si parla di un lento processo grazie al quale enormi masse di uomini si lasciavano modellare passivamente dal nuovo regime, vi si adeguavano e contribuivano così a consolidarlo. Diciamo che si descrive un po' un male che potremmo definire banale, per usare un'altra terminologia, insomma, molto molto sentita, che si cela appunto non soltanto dietro, no, i piani totalitari dei sovrani crudeli, ma anche dietro all'inazione dei tanti, all'inazione dei più. Ovviamente prima di andare avanti poi sulla parte, diciamo, propositiva e di idee in sé, che insomma c'è in questa sede, forse è anche quello che ci interessa di più, vorrei solo insomma far notare quanto è incredibilmente attuale questa riflessione, insomma, degli anni 40 oggi nello scenario, insomma, politico e non solo, e sociale, che insomma ci troviamo a vivere oggi ai nostri giorni. È vero pure che non siamo insomma di fronte a una guerra, un regime totalitario come lo potevamo essere all'epoca, ma insomma le nostre democrazie, ma non solo, sono di fronte tutt'oggi a tipologie e problemi insomma di questo tipo. La parte, diciamo, di costruzione, appunto, secondo il manifesto, ovviamente è fondamentale, non ci si limita a una semplice analisi. Si parla di una pietosa impotenza dei democratici, infatti, ad esempio quando si parla della rivoluzione russa o in quella tedesca, proprio per citare che quello che è mancato e che forse in qualche modo ha consentito al terrore di diffondersi è proprio la mancanza di una visione futura, che insomma, caduto il vecchio mondo, non ha saputo cosa fare del nuovo, che era una riflessione che già Gramsci insomma faceva all'epoca, anche quello che ci parlava Costantino. Secondo il manifesto, infatti, come abbiamo letto la frase in apertura, oggi appunto è il momento in cui bisogna saper gettare via il vecchio, che è divenuto in qualche modo un ostacolo, no? E bisogna essere in qualche modo pronti a sopraggiungere del nuovo e quindi a in qualche modo riuscire a dare una spinta propulsiva che possa far entrare la Federazione Europea, in questo caso, ma insomma in generale la società, nel futuro. Come si vuole percorrere questa strada? Questa strada che Spinelli, come abbiamo visto ancora in apertura, definisce non facile e neanche sicura, ma che comunque merita la pena, ma che comunque vale la pena di essere percorsa. Dunque, essenzialmente il momento di analisi, diciamo, si conclude, no, con i vari problematiche, insomma, che attanagliano l'Europa, ma tra i tanti punti sollevati ce ne sono, insomma, alcuni che vale la pena citare. Esattamente come in passato, secondo, insomma, il manifesto, i problemi regionali o locali che sono stati risolti all'interno di uno Stato nazionale, oggi quelle stesse problematiche che magari si riflettono a livello nazionale possono essere risolte collaborando in maniera unitaria tra gli Stati nazionali. In quegli anni ci sono tante questioni aperte, c'è la questione balcanica, c'è la questione irlandese, insomma ci sono tanti problemi di minoranze in generale che secondo il manifesto si possono risolvere definitivamente solamente con un più grande progetto di collaborazione tra i popoli. Nella scorsa puntata della rubrica l'abbiamo visto, per esempio con Kant, non è un'idea nuovissima, ma ci sono delle differenze importanti di cui magari vi parlerò tra poco. Spinelli comunque si spinge ancora più in là, perché definisce il progetto europeo come un tassello fondamentale, sebbene comunque iniziale, per l'unione dell'intero pianeta, quindi insomma un qualcosa di ancora più ambizioso. La divisione, diciamo, che lui vede, infatti, non è più quella tra i socialisti e i liberali, per esempio, tra i progressisti e i reazionali, ma tra il potere nazionale e l'unità internazionale, tra la chiusura e tra l'apertura. Anche qui un discorso, mi permetterete di fare questa osservazione, molto molto attuale. Attenzione però, perché non stiamo parlando di un'utopia, mi viene da dire semplificando, da figli dei fiori, diciamo. Il manifesto da questo punto di vista è molto chiaro nel dire che bisogna fare dei passi concreti. Un passaggio fondamentale, per esempio, è quello che l'Europa unita ricorra ad un forte esercito europeo che sappia difendere gli interessi uniti di tutti. C'è anche, insomma, un'importante forma di realismo in questo. Interessi che però non possono trovare una rappresentanza in una società militarista. L'idea non è quella di creare un totalitarismo europeo, ma solo in una vera e propria federazione europea. Un altro, insomma, esempio e principio molto importante che viene stabilito è quello della lotta contro le diseguaglianze e i privilegi sociali, per realizzare delle condizioni più umane di vita per tutti, ricorrendo anche, quando si fa necessario, qui forse emerge anche un po' la spinta comunista e socialista, nazionalizzazioni dove necessario. Quello che oggi chiameremo, diciamo, un welfare universale, ma ovviamente non si fa, diciamo, ideologicamente, lo si deve fare con criterio, puntando anche sulla libera iniziativa e sul concetto di libertà. Anche questo rimarrà sempre, insomma, una costante. Siamo negli anni 40, ovviamente, ma insomma si vede ancora una volta, forse anche l'esperienza personale, no? di Spinelli, ma la voglia di creare un processo concreto, un qualcosa che non sia solo un manifesto ideologico, ma che sia un qualcosa che possa trovare delle basi anche di attuazione più concrete. Un altro punto, diciamo, magari più specifico, però è l'abolizione, per esempio, del concordato e la messa tra Stato e Chiesa, la messa in discussione dei privilegi della Chiesa Cattolica, che addirittura viene definita un naturale alleato dei regimi reazionari, ma soprattutto la costituzione di una federazione dove ci possa essere libertà di culto per tutti. Al di là adesso, insomma, dei punti specifici che insomma sarebbe troppo lungo affrontare in questa sede, i principi, diciamo, sono chiari. La federazione europea è attuale e necessaria, questo è un principio molto importante. La federazione stessa è un obiettivo prioritario rispetto al rinnovamento dello Stato nazionale. Non si può guardare al futuro rinnovando lo Stato nazionale, bisogna cambiare completamente le forme in cui intendiamo il potere. La lotta politica non è più all'interno dei confini nazionali, ma è di respiro europeo, punto importantissimo. E la battaglia può essere portata avanti solo da una forza federalista indipendente. Nel verbale, ad esempio, di costituzione del Movimento Federalista Europeo si legge: «Non vogliamo un partito federalista. A noi interessa far notare che l'ideologia federalista non trova ostacolo negli altri partiti. Siamo un movimento che non entra in concorrenza con gli altri partiti, ma che chiede a tutti di far risaltare l'importanza dell'idea federalista». Qui ovviamente si commenta la scelta del Movimento Federalista Europeo non di costituirsi come partito, ma appunto come movimento, diciamo, trasversale ai diversi partiti in circolazione. Ultimo principio, ovviamente molto chiaro, è che l'Assemblea Costituente Europea è uno strumento fondamentale per la costruzione di un potere democratico europeo. E qui, insomma, ci vediamo il risultato di tutto quel riflettere su questo tipo di cooperazione democratica europea che c'era stato, insomma, nei secoli scorsi. Idee e principi come questi, come abbiamo visto anche, non sono nuovi in sé, ma il manifesto di Ventotene la riporta in qualche modo al presente questa riflessione, non come un'utopia lontana che magari potevamo aver visto negli anni passati, ma come un qualcosa di realizzabile, come un qualcosa non solo di impellente ma anche di indispensabile a seguito dell'esperienza tragica della Seconda Guerra Mondiale che insomma Spinelli aveva vissuto in prima persona ovviamente. A quel punto, dopo diciamo essere stato liberato dal confino nel 1943, il manifesto poi fu la base del programma per il Movimento Federalista Europeo che appunto venne fondato nello stesso anno. Negli anni successivi Spinelli si batté molto per la causa ovviamente di un'Europa federale unita, non lesinando sulle critiche poi ai pochi processi nei tentativi fatti insomma di ottenere questa integrazione europea. In particolare ne citiamo alcuni: per lui non era abbastanza lo sforzo di cooperazione di organizzazioni come l'OCSE o il Consiglio d'Europa, anche perché lo abbiamo visto, era un po' in contrasto con le sue idee, perché si trattava di nuovo, ancora una volta, di collaborazione tra stati nazionali sovrani, mentre bisognava fare un piccolo passo in più. Come consigliere poi del CIE De Gasperi, che ovviamente era il presidente del Consiglio italiano, si fece anche portatore delle istanze di una creazione di comunità europea di difesa, che però purtroppo per lui, insomma aggiungo io per noi, non vide mai la luce. Negli anni Ottanta fondò anche il Club del Coccodrillo, che prese il nome da un ristorante di Strasburgo, che spingeva per un nuovo trattato europeo che fosse praticamente una vera e propria Costituzione europea. Non veniva usato solo il nome Costituzione europea, ma di fatto doveva essere quello. Nell'84 il suo piano Spinelli, che non fu approvato, costituì poi le basi per il mercato comune e successivamente per il trattato di Maastricht del 92. Nonostante insomma non tutte le idee del manifesto si siano poi trasformate in realtà, la tenacia anche politica insomma di Altero Spinelli nel perseguire il suo obiettivo e la forza delle idee che insomma erano contenute all'interno del manifesto stesso hanno dato delle fondamenta ideologiche fondamentali per l'istituzione dell'Unione Europea come la conosciamo oggi e sicuramente insomma per come molti europei la vorrebbero anche domani.
Sì, assolutamente, il pensiero di Spinelli e anche diciamo degli altri cofirmatari del manifesto di Ventotene, Rossi e Colorni, è attualissimo. E proprio qui mi volevo ricollegare, dal momento che anche quando i politici italiani e europei si riferiscono a Ventotene, al manifesto appunto di Ventotene, molto spesso appunto vengono citate le idee esclusivamente di Spinelli. Però volevamo ricordare in questo podcast che appunto sono esistiti anche Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, che sono gli altri due cofirmatari. Mi occuperò principalmente di Rossi, ma citerò anche Colorni. Anche chi si avvicina ai dibattiti federalisti, perché il Movimento Federalista Europeo c'è da dire che esiste tuttora oggi in Italia, in Europa, perché poi ha varie sedi nelle principali città europee. Esiste anche una sezione, diciamo, giovanile, che è la Gioventù Federalista Europea, e noi da appassionati d'Europa nella vita siamo spesso venuti in contatto con questi movimenti. Volevo agganciarmi anche alla cosa che hai detto, che è un movimento e non un partito. In effetti, molto spesso quando ci si avvicina alle elezioni viene chiesto ai candidati di tutti gli schieramenti di firmare degli appelli o delle lettere di impegno affinché diciamo una maggiore integrazione europea venga portata avanti e poi tra le proposte. Se Spinelli è diciamo l'emblema dell'ex comunista, comunque della figura di sinistra, perché c'è da dire che anche poi quando si candidò al Parlamento europeo Spinelli fu eletto nelle file dei comunisti, ecco, Rossi è il suo contraltare liberale, liberista, quindi è molto bello raccontare di queste due figure perché insomma pensiero di sinistra e attualmente si potrebbe definire di centro, di centrodestra, si incontrano per dar vita a un pensiero, diciamo, federalista europeo. Brevemente alcune note biografiche, diciamo che Rossi nasce da un padre piemontese e da una madre bolognese, nasce in Campania ma i primi anni di vita vengono trascorsi a Firenze. È un'infanzia molto travagliata perché due sorelle appena ventenni si suicidano entrambe, quindi fin da piccolo vive profondi travagli interiori, diventa una persona diciamo molto, molto riflessiva. Per pochissimi anni, quando è giovane, a 18 anni è vicino alle idee socialiste, ma più per la visione internazionalista, garibaldina e mazziniana, però non sposa mai la visione economica del socialismo e neanche del comunismo. Per questo, prima della Prima Guerra Mondiale, un po' combattuto, si sente più vicino alle posizioni pacifiste, internazionaliste, ma poi, per senso del dovere, diciamo, decide di arruolarsi come volontario, anche un po' convinto dalla retorica di quegli anni, secondo la quale, insomma, gli imperi centrali erano considerati un po' il male, diciamo, più autoritari all'interno dell'Europa. Viene ferito in guerra, ritorna e negli anni del dopoguerra, insomma, inizia ad appassionarsi delle idee liberiste, soprattutto in economia, e addirittura inizia a scrivere per il quotidiano di Benito Mussolini, Il Popolo d'Italia. Si occupa, insomma, di raccontare la condizione agraria in Italia, applicando appunto soluzioni liberiste. All'epoca il partito fascista in realtà era contaminato da diverse idee. Se avete letto L'uomo del secolo di Scurati, ve ne renderete conto. C'era, diciamo, una parte più socialista, una più liberista, insomma, però non fu mai fascista, diciamo, Rossi, si avvicinò solo al giornale di Mussolini. Però a un certo punto conobbe Gaetano Salvemini, che gli ripulì il cervello, proprio Rossi usa questa espressione, Gaetano Salvemini mi ripulì il cervello. Allora, prima della marcia su Roma, quindi prima che il fascismo decidesse di, appunto, lanciare l'assalto alle istituzioni monarchiche, Rossi, diciamo, fa un passo indietro e inizia a scrivere, insomma, per il giornale di Gaetano Salvemini e Rivoluzione Liberale di Piero Gobetti. Negli anni successivi, insomma, approfondisce i suoi studi economici e inizia a insegnare come professore negli istituti tecnici materie giuridiche ed economiche. In quegli anni si avvicina anche a Carlo Enello Rosselli ed è tra i fondatori di Giustizia e Libertà. Ecco, di Rossi si parla poco, oggi si parla spesso di Spinelli e si parla anche molto poco di cosa fu Giustizia e Libertà, e si parla invece molto dei partiti più famosi come il Partito Comunista e il Partito Socialista. Però fu un'avventura, diciamo, molto interessante, perché il fascismo veniva attaccato da quelli che si possono definire appunto liberali, e sia nella visione, diciamo, più sociale che quella economica. Per un attimo nella sua vita emigra in Francia, poi torna in Italia, appunto continua a insegnare nel liceo, e proprio durante, mentre insegnava a scuola, viene arrestato nel 1930. Anche lui finisce a Regina Coeli, anche lui finisce poi a Ventotene. Una parte interessante della sua esperienza carceraria è il momento in cui doveva essere condannato a morte dal regime, ma per un appello internazionale di molti pensatori europei, tra cui anche Gaetano Salvemini, a un certo punto Mussolini si convince che la pena di morte darebbe solo popolarità, diciamo, alle idee di Giustizia e Libertà, e decide di graziarlo dalla pena di morte, e appunto poi da Regina Coeli finisce a Ventotene. Anche qui una cosa molto interessante della sua prigionia a Regina Coeli è che poteva leggere i libri, quindi si forma sui pensatori liberali e liberisti dell'epoca, però non poteva scrivere nulla, quindi doveva mantenere tutte le sue idee che sviluppava all'interno della sua mente, e cercava di riportarle nelle lettere che scriveva alla famiglia, perché intanto, proprio mentre era arrestato, si era sposato con Ada Rossi, che poi fu fondamentale anche per la diffusione del Manifesto di Ventotene. Diciamo, in ottica femminista, lo dico, il cognome di Ada era proprio Rossi, non è che prese il cognome del marito, entrambi si chiamavano Rossi di cognome. E poi niente, arriva a Ventotene, l'avventura di Ventotene l'avete già raccontata voi. Aggiungo un altro personaggio di cui parlerò invece in maniera un pochino più breve, Eugenio Colorni, che era filosofo. Durante gli anni del fascismo, pur essendo antifascista e vicino a Giustizia e Libertà, però aveva, diciamo, una certa affinità intellettuale con il ministro Gentile, fascista, e Giovanni Gentile stiamo parlando, che fu anche ministro della pubblica istruzione e fautore della riforma Gentile in Italia. ed era ebreo, insomma, sia lui che sua moglie Ursula Hirschman erano ebrei. Però durante le leggi razziali e anche poi il periodo di prigionia, insomma, la vicinanza un po' gentile lo salvò in più occasioni, fino a che, dopo che venne liberato da Ventotene, mentre cercava di far pubblicare il manifesto di Ventotene insieme ad Ada Rossi e Ursula Hirschman, purtroppo venne catturato a Roma nel 1944 e fu ucciso. Aggiungo solo una cosa, perché abbiamo parlato di quello che fece Spinelli dopo gli anni di Ventotene durante la Prima Repubblica. Diciamo, invece Ernesto Rossi continuò a professare le sue idee liberali, continuò a militare all'interno di Giustizia e Libertà. Addirittura nel giugno del 1945 si lasciò coinvolgere nel primo governo Parri, quindi fu sottosegretario e poi gestì l'ARAR, che era l'azienda per il rilievo e l'alienazione dei residuati bellici, e negli ultimi anni della sua vita invece fu tra i fondatori del Partito Radicale, con Pannella. Poco prima di morire stava organizzando una grandissima manifestazione anticlericale a Roma, quindi se ne parla poco, si parla molto spesso di Pannella, ma anche Rossi fu uno dei pezzi da 90, diciamo, del Partito Radicale. Direi che la nostra avventura nelle vite di Spinelli, Rossi e Colorni l'abbiamo percorsa, possiamo consigliare qualche lettura.
Sì, prima di chiudere con le letture volevo soltanto ricordare una cosa che non so se qualcuno, forse non abbiamo ricordato prima, ma l'impatto di Altiero Spinelli sul processo di integrazione europeo e in particolare sul ruolo che poi avrà il Parlamento europeo all'interno di questo processo è stato così significativo che se oggi andate a Bruxelles, andate a visitare il Parlamento, vedrete che il palazzo d'ingresso del Parlamento europeo è intitolato da Altiero Spinelli, c'è proprio scritto Altiero Spinelli all'ingresso, e il palazzo, il building, si chiama Spinelli, i francesi dicono Spinelli ovviamente. Il Parlamento europeo è composto da diversi palazzi, ognuno dei quali è dedicato a una grande personalità dell'integrazione europea, Paul Henri Spaak per esempio, un altro caso, però appunto è un motivo abbastanza di orgoglio, penso, per tutti noi quando andiamo a Bruxelles, vedere che il primo palazzo che si incontra di fatto l'ingresso principale del Parlamento è intitolato proprio ad Altiero Spinelli.
Beh sì, anche insomma una bella risposta che dice che l'Italia non c'entra niente col progetto europeo. Direi che insomma oggi abbiamo ampiamente dimostrato il contrario. Bene, io insomma nel rinnovarvi l'invito insomma ad andare ad approfondire queste storie, perché oltre ad essere insomma molto importanti per la società in cui viviamo oggi, sono anche molto belle e interessanti. C'è diciamo molto una componente quasi da romanzo in molte delle cose che insomma abbiamo raccontato oggi, quindi è molto interessante e assolutamente importante andare ad approfondire, e proprio per questo vogliamo consigliarvi un paio di letture interessanti per andare a un po' a scoprire qualcosa in più. Allora, indubbiamente non possiamo non citarlo, il manifesto di Ventotene, lo trovate penso in qualunque libreria del mondo, del globo, vi possa insomma interessare, ovviamente di Spinelli, ma anche insomma gli altri autori che abbiamo citato. L'edizione insomma a cui ci siamo rifatti e che vi consiglio personalmente è quella di Mondadori, molto interessante, ci sono anche delle prefazioni molto importanti, andatele a leggere, è sicuramente un ottimo modo per andare a toccare un pochino più nel dettaglio quelle che sono state le idee di Spinelli e quello che vi abbiamo raccontato oggi.
Sì, un'altra fonte che vi consiglierei, non è un libro ma è una graphic novel che si chiama La nebbia e il granito. Costa prima ha citato questa espressione, e in effetti questa graphic novel, questo fumetto racconta i primi anni della vita di Spinelli, ed è appunto scritto da Fulvio Gambotto e disegnato da Davide Caci. È una cosa molto, diciamo che questo libro mi ricorda i miei anni delle superiori, perché uscì nel 2010 quando io facevo quinta superiore, e uno degli autori era il mio professore di storia, quindi immaginate trovarsi un esponente dell'MFE torinese molto appassionato d'Europa, molto esperto della vita di Spinelli, a insegnare storia al liceo. È stato proprio e poi lui andò a insegnare subito dopo il 2010 nel liceo proprio Spinelli di Torino, quindi una vita dedicata all'Europa. Un altro libro che mi sento di consigliare è appunto una raccolta uscita recentemente in libreria qualche anno fa, si chiama Come ho diventato di diventare saggio, proprio uno scritto di Spinelli in cui si possono apprezzare delle qualità che citavamo prima, tra cui l'onestà intellettuale, quello di mettere in discussione sempre tutto, non legarsi a nessuna ideologia, a nessun dogma, insomma ogni cosa può essere ridiscussa e si può trovare una soluzione ottimale senza doversi votare a nessun santo in un pantheon di un'ideologia, insomma.
Assolutamente. Ultima cosa che mi sento di citare è il sito del Parlamento Europeo, che in realtà ha tantissime pagine, progetti dedicati insomma a Spinelli, ma in generale insomma a tutti i protagonisti dell'Unione Europea. Vi manderò magari nel canale Telegram, se non siete nel canale Telegram è anche un motivo aggiuntivo per iscrivervi, qualche riferimento di cose veramente interessanti a cui dare un'occhiata. Anche se è un sito istituzionale, quindi magari insomma può sembrare all'inizio qualcosa insomma di poco attinente con progetti insomma interessanti ed entusiasmanti sulla storia, in realtà c'è molto da guardare e da approfondire. Bene, io direi insomma che per oggi è tutto, vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui con noi, ringrazio sempre Fabio e Andrea per la professionalità e insomma la simpatia con cui diciamo riusciamo a mettere insieme queste puntate. Che
finalmente un po' di professionalità nel Bartolia.
Assolutamente.
Grazie a voi e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Bartolia.
Bene, quindi vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo di seguirci su tutte le nostre pagine social, in particolare la pagina Instagram, la pagina Facebook, in cui insomma cerchiamo in qualche modo di darvi anche degli approfondimenti aggiuntivi, il canale Telegram appunto che a volte usiamo per le fonti, lasciateci una recensione su Apple Podcast o un commento insomma su Spreaker, seguiteci su Spotify, sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, fateci sapere se insomma anche voi conoscete degli aneddoti interessanti su Bentotene, su Spinelli in generale, qual è la vostra opinione del personaggio, cosa vi ha entusiasmato di più, cosa vi piace, cosa non vi piace del manifesto di Bentotene. Siamo sempre insomma molto aperti nel sentire la vostra opinione ed è anche interessante vedere se come voi, come noi, anche voi trovate interessante la storia dell'Unione Europea. Vi saluto definitivamente, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.